Radio Nuova Trieste presenta Radio Kerygma. Un canto nella notte mi ritorna nel cuore. Una trasmissione di Don Lorenzo Maria Vatti.
Cari amici radioascoltatori, ben trovati, ben sintonizzati sulle nostre frequenze di Radio Nuova Trieste. Siamo al Salmo 100, con cui concludiamo questa nostra avventura del canto nella notte che rasserena il nostro cuore, canto a Dio. E questa è proprio una cantata, ci dice Ravasi, cantata liturgica di lode, di gioia e di fede, buono è Adonai. Ecco, questa bellissima cantata comincia con il salmo per l'azione di grazie e poi acclamate ad Adonai da tutta la terra, eccetera. Ma ascoltiamo dalla voce di Alessandro Sinico questo cantico.
Salmo 100. Cantata liturgica di lode, di gioia e di fede. Buono è Yahweh. Salmo per l'azione di grazie. Acclamate a Yahweh da tutta la terra. Servite Yahweh nella gioia. Venite davanti a Lui con esultanza. Riconoscete che Yahweh è Dio. Egli ci ha fatti, e perciò noi siamo suo popolo e gregge del suo pascolo. Venite alle sue porte con inni di grazie, ai suoi atri con canti di lode. Ringraziatelo, benedite il suo nome, perché buono è Yahweh. Eterno è il suo amore, di generazione in generazione la sua fedeltà.
Come dicevo, comincia con salmo per l'azione di grazia, acclamata ad Adonai da tutta la terra. Ecco, allora, questo salmo nel primo versetto c'ha un titolo, azione di grazia, e poi c'è l'invito a acclamare. Acclamare vuol dire chiamare con esultanza, con forza. Acclamare chi? Si acclamano i vincitori, si acclamano coloro che hanno forza. Acclamare chi? Dio, da tutta la terra. Tutta la terra deve riconoscere la grandezza di Dio e quindi chiamarla a sé, chiamare a sé il Signore, perché è un po' come quando c'è un grande giocatore, una grande personalità che viene acclamata da tutta la terra. Io ricordo ai tempi di Giovanni Paolo II, a parte una volta che andò in Arabia Saudita, che non c'era nessuno che stava nelle strade, cioè lui passava, la gente faceva i fatti suoi, non c'era una grande accoglienza, E vabbè, non so perché sia passato con la Papa Mobile, perché era abbastanza prevedibile questo tipo di scena. A parte quella volta lì, dovunque andasse veniva acclamato proprio. C'era fiumi di gente che si riversava nella strada anche per vederlo un istante. E lo stesso lo si può rivivere nella canzone Nuvolari del disco Automobili di Dalla, che quando passa Nuvolari, c'è questa scena di tutta la gente che sta sul bordo della strada per vederlo passare un istante, proprio poi dopo era velocissimo e andava oltre. È una canzone veramente molto suggestiva, molto interessante, che racconta questa impasse, questa comunione di intenti, questo personaggio così particolare, così bello, così diverso da tutti, che rappresentava un po' quell'Italia contadina di quel tempo, di quell'epoca, e quindi tutti nel solo vederlo lo sentivano una persona di famiglia. Era molto carina questa cosa. E lo stesso appunto avviene con questo salmo: acclamate a Yahweh da tutta la terra. Cioè tutta la terra lo aspetta e lo acclama. Cioè dovunque lui vada c'è la gente che si affastella sulle strade per acclamarlo. Il versetto secondo: servite Yahweh nella gioia, venite davanti a lui con esultanza. Non potete servirlo così, come se fosse un qualsiasi cliente in un ristorante, in un albergo. Allora sì, con attenzione, con il dovuto rispetto, eccetera, eccetera. No, nella gioia. È abbastanza improbabile entrare in un locale ed essere servito nella gioia. Può succedere soltanto se in quel locale c'è una sorta di amicizia con la persona che ti serve. E allora effettivamente può succedere. C'è la gioia di rivedersi. Oppure può succedere quando siamo nella nostra casa o da degli amici, che allora veniamo serviti e chi ci serve sorride e condivide il momento, e il pasto diventa una condivisione profondamente interattiva con la persona che è accanto a te. E quindi il cameriere non può entrare in questa logica, perché il cameriere è colui che serve e quindi porta e poi si fa da parte anche nei locali più in, dove ci sono le stanzette e c'è il cameriere sempre lì a tua disposizione che ti versa il vino appena l'hai finito di bere, quelle cose lì. Comunque c'è una distanza, e servire nella gioia vuol dire intimità. E allora sei dai tuoi amici, normalmente la moglie ti serve, ma qualche volta anche il marito taglia il prosciutto, fa qualcosa così, ti servono e sorridono e partecipano della gioia di averti lì, e quindi te la partecipano questa gioia, e quindi è un momento veramente molto bello e delicato e intimo che caratterizza la bellezza dello stare insieme. E quindi a Dio dobbiamo sentirlo intimo, e quindi dobbiamo servirlo nella gioia, e dobbiamo andare davanti a lui esultanti. Cioè Dio deve vedere che non è un estraneo, Dio deve vedere che non è un cattivo, ma è qualcosa di profondamente interattivo con la nostra vita, che entra profondamente nella nostra vita, nella nostra intimità, nella nostra gioia. E quindi dobbiamo essere esultanti perché lui è lì con noi. Una situazione di questo tipo, senza essere Dio, per carità, ma però Dio ripercorre e riproduce in sé quello che viviamo anche noi. La vivo quando vado a Roma nella mia prima parrocchia e mi ritrovo con quella manciata di amici con cui ho costruito una grande storia che ancora sta andando avanti, che è l'oratorio di questa parrocchia che non c'era e adesso c'è ancora. E con questi ragazzi, con questi giovani, ormai non tanto più giovani, ma insomma tutti genitori, così, ecco, vivo questo momento di esultanza, cioè la bellezza di ritrovarsi, stare insieme, fotografarsi, eccetera. Riconoscete? E quindi l'esultanza è un qualche cosa che caratterizza l'intimità, la gioia caratterizza l'intimità. E quello che il Signore ci dice attraverso questo salmo, perché i salmi sono scritti da Lui, dettati all'autore sacro, è proprio: io voglio condividere con voi questa intimità profonda. Al versetto 3 si dice: riconoscete che Yahweh è Dio, egli ci ha fatti e perciò noi siamo suo popolo e gregge del suo pascolo. Questo versetto noi lo abbiamo un po' rubato, no? Noi cristiani l'abbiamo un po' rubato. In realtà è un versetto che manifesta una intimità proprio del popolo di Israele. Non è un versetto che si può aprire a tutti, anche se precedentemente viene detto che tutta la terra deve esultare a Yahweh. Adesso dice: beh, adesso si rivolge al popolo eletto, agli israeliti. però voi dovete riconoscere che Yahweh è Dio. E allora c'è questa situazione importante in cui viene messo al centro di tutti il creatore. E Yahweh vuol dire io sono, e io sono vuol dire l'Eterno. Lui si chiama io sono, però è come è, avrebbe potuto dire, come ti chiami? L'Eterno. Io sono il più raffinato, più intellettuale, più ci vuole più strada per arrivare a capire, ma vuol dire l'Eterno, colui che non ha un prima e non ha un dopo, colui che è sempre. Io sono colui che è, io sono, cioè è sempre, non è in divenire, non si trasforma. Se voi andate in Trentino, ci sono tantissime chiese nelle valli, diciamo, non so, adesso io presente Folgaria e Serrada di Folgaria, e poi mi viene in mente, mi ricordo che ce n'erano altre, però lì ci andavo sempre a sciare fin da quando ero piccolo, fino a 17-18 anni, e quindi mi ricordo bene, cioè questo... Nel timpano, sopra l'altare, c'è questa figura di questo uomo canuto, con la barba lunga, gli occhi azzurri e penetranti, che sostiene la croce, poi c'è lo Spirito Santo sotto forma di colomba, un triangolo equilatero dietro la testa. Allora, questo Dio è rappresentato come un uomo vecchio, sazio di anni, che no, non è così. Dio non è vecchio, Dio è giovane. Dio non ha un prima, non ha un dopo, Dio è. E questa è la cosa fondamentale. E quindi io sono, cioè l'Eterno è Dio, è Lui Dio. Tutti gli altri sono imitazioni. L'Eterno è Dio e l'Eterno ci ha fatti. E qui non si rappresenta, benché lui Dio sia il creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, perché noi diamo per scontato, noi siamo un po', come si può dire, siamo un po' classisti, un po'... chiudiamo il cerchio, dentro quello che sono la nostra esperienza epidermica, ma in realtà esistono delle potenze invisibili che noi chiamiamo fantasmi, chiamiamo spiriti, ma insomma, comunque esiste anche l'intelligenza invisibile, come gli angeli. E quindi Dio è creatore di tutte queste cose, benché sia creatore di tutte queste cose, però in questo versetto 3 il salmista si rivolge al popolo eletto. Egli ci ha fatti come popolo, ci ha costituito come suo popolo, e perciò noi siamo suo popolo e gregge del suo pascolo. E quindi abbiamo una interiorizzazione improvvisa di quello che è il messaggio di Dio nei confronti del suo popolo. E gli ebrei vivono questa intimità profonda. Egli ci ha fatti. E dal momento che ci ha fatto, ci ha costituito popolo, e quindi perciò, dal momento che perciò, noi siamo suo popolo. Non solo siamo popolo, ma siamo anche gregge del pascolo di Dio. Siamo gregge del suo pascolo, cioè rappresentiamo quella profonda comunicazione di affetto, di protezione e di scambio di favori, che rappresenta il gregge. Le pecore non so se sono mai state da sole, hanno mai avuto la possibilità di vivere in quanto animali selvatici. Certamente sono stati, insieme alle mucche, alle vacche, sono stati animali che sono stati rapiti dall'interesse dell'uomo e quindi da un tempo quasi infinito possiamo dire che c'è un'interazione continua tra l'uomo e queste due tipologie di animali. Non sono in grado di vivere senza l'uomo. Avete mai visto una mucca selvatica? Una vacca di per sé, mucca è una qualità di vacca. Una vacca selvatica? Io no. Una pecora selvatica? Io no. Cavalli selvatici? Qui in Italia no, ma da qualche parte del mondo si trovano. Conigli selvatici ce ne sono tantissimi. E allora proprio questa questione del gregge caratterizza proprio un'appartenenza totale. Le pecore, in particolare le mucche molto meno, non sono capaci di vivere più senza l'uomo, ma sono anche un pochino indipendenti. Le pecore invece sono totalmente dipendenti e totalmente affettive, hanno dei comportamenti particolarissimi le pecore, per cui si fanno avvicinare soltanto dal pastore e dai cani pastori, e poi per il resto si allontanano, sono pavide in un modo impressionante. E stanno sempre tutte vicine una all'altra per proteggersi, e c'è questa attenzione totale, questo affidamento totale al pastore, e in cambio appunto forniscono il latte, forniscono la propria affettività, e quindi non per niente è stato scelto questo tipo di animale per indicare il popolo di Dio, un popolo che è tutto unito, tutto coeso per andare incontro al Signore e servirlo per quello che è capace con la propria vita. È un popolo poi sempre tutto coeso, perché deve anche difendersi da quelli che sono i lupi. E quindi come fanno le pecore? I più anziani, che non sono il capo del gregge, quando sentono il pericolo si mettono, tutto il gregge si mette in cerchio e i più anziani si mettono all'esterno, perché si immolano per proteggere il gregge più forte. Ed è veramente molto, molto interessante tutto questo. Quindi viene scelto questo tipo di animale per manifestare la nostra collaborazione profonda e tra di noi e la nostra gratitudine a Dio. E la pecora è certamente uno degli animali più affettuosi che esistano nei confronti del proprio pastore, ed è anche uno degli animali più fedeli che esistono. Non riconoscono nessun altro se non proprio il loro pastore. Il loro pastore, basta, lo riconoscono con un grandissimo affetto, una grandissima riconoscenza, e non riconoscono nessun altro. Ringrazio Riccardo Righi per la collaborazione tecnica e a risentirci la prossima settimana.
Radio Kerygma. Un canto nella notte mi ritorna nel cuore. Una trasmissione di Don Lorenzo Maria Vatti.